La classe operaia contro lo sfruttamento del lavoro e contro il fascismo, due aspetti della stessa lotta, ieri e oggi. Lo sciopero del 1944, convegno alla Camera del Lavoro di Torino, con Michele De Palma, segretario generale FIOM, Gianfranco Pagliarulo, presidente ANPI nazionale, Gabriella Semeraro, segretaria generale della Camera del Lavoro di Torino, coordina Marina Cassi.
Claudio, gli altri lavoratori, Claudio Della Valle, hanno ricordato veramente il senso profondo degli scioperi del 43, soprattutto di quelli del 44, che hanno avuto l'epicentro nella fabbrica, ma che, leggendo un po' di memorie di organizzatori della resistenza, si sono diffusi persino, ad esempio, in Bassa Valle di Lanzo. C'è stata una campagna di comizi, Bassa Valle di Lanzo, dove naturalmente c'erano le forze tedesche, fasciste, sono riusciti comunque con una straordinaria capacità organizzativa a battere alcuni comuni in supporto agli scioperi della Bassa Valle e poi della città. Questo per dire che è stato un episodio che ha un senso ricordare oggi, non meramente come memoria, per quanto sulla quale naturalmente c'è sempre da lavorare, perché nulla è mai acquisito una volta per tutte, ma ha un senso ragionare anche sull'oggi. Io penso che forse potremmo incominciare direttamente con Gianfranco Pagliarulo e cercare di fare un ragionamento su questo. Quegli scioperi hanno, insieme poi a tutto quello che stava avvenendo in montagna, naturalmente in pianura, da parte delle formazioni partigiane, dei GAP in città, hanno comunque dato il senso, più di altre cose, di un ritrovato protagonismo delle masse. No, le masse per tutto il periodo fascista erano state, per dire, dei soggetti totalmente passivi a cui non era stato chiesto. Questo gesto di, come spiegava di Claudio, anche di azzardo, anche un po' temerario, se vogliamo, per alcuni aspetti, di scioperare contro i tedeschi, riporta le masse lavoratrici, chiamiamole così, con questa cosa che io mi sono orrendamente ormai novecentesca, continuo ad usare, forse in solitaria, a un nuovo protagonismo che andrà poi avanti, ovviamente crescerà di importanza nel dopoguerra, che avrà poi alcuni momenti fondamentali, nel 53 contro la legge Truffa, nel luglio del 60, insomma, adesso non stiamo a rifare la storia del tutto quel pezzo di Novecento, se no siamo qui fino a domani, ma insomma il senso un po' della domanda è: oggi quel protagonismo di larghe masse, che naturalmente non sono più le stesse anche da un punto di vista socio-antropologico, come ovvio che sia, perché il mondo è profondamente cambiato e soprattutto è cambiato molto il mondo della produzione, appare in difficoltà. C'è questo protagonismo organizzato, consapevole, che si pone degli obiettivi anche intermedi, ma insomma, sempre finalizzati, no? Appare un po' in difficoltà. Cioè, la democrazia, come noi l'abbiamo conosciuta, appare tutto sommato essere sotto attacco. È sotto attacco in tutto il mondo, democratico, è sotto attacco per tante ragioni, ma insomma cerchiamo di circoscrivere un po' il tema, altrimenti davvero non riusciamo più a lasciarvi andare a pranzo. Ecco, tra le altre cose, tu pensi che anche l'ipotesi di riforme istituzionali che sono allo studio da parte di questo governo possono rappresentare un attacco alla democrazia, un attacco al protagonismo, a questo nuovo protagonismo, penso agli studenti, ma non soltanto agli studenti, che in questo momento si sta verificando, perché è un nodo che a me sembra, ma naturalmente quello che penso io non è rilevante, mi interessa quello che pensi tu, che ci sia un rischio e che forse in questo momento questo rischio non sia così presente a quelle masse che forse appunto purtroppo non si riescono a raggiungere con la stessa efficacia di anni fa. Io ti lascerei la parola.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie di questa importantissima conversazione, grazie a chi mi ha preceduto e grazie della domanda, che ridotta all'osso, mi pare di capire, sia la seguente, ieri e oggi. Devo dire che mi aiutano molto le parole del professor Della Valle quando ha parlato della storia lunga del nostro paese, e cioè della necessità non di fare paragoni, essendo le situazioni storiche sempre del tutto diverse le une dalle altre, in ragione del fatto che sono completamente diversi contesti, ma a vedere le, come dire, riflessioni sulle esperienze passate per capire se, come e quando ci servono. Ora, io non ho la pretesa di dare chissà quali risposte agli enormi interrogativi che si aprono, però proverò a dare qualche opinione di carattere metodologico sulla domanda che mi veniva fatta ieri e oggi sostanzialmente. Aggiungo che ieri, come giustamente è stato detto, cioè in quel tempo, c'è stato il marzo del 44, gli scioperi, c'è stato la svolta di Salerno, c'è stato il patto di Roma, giustamente, non solo, pochi mesi dopo, a giugno, c'è lo sbarco in Normandia, un anno prima, poco più, terminava la battaglia di Stalingrado. Nel 1944 si libera una parte rilevante del paese e molte città sono liberate direttamente dai partigiani. Nel 1944 c'è la catena delle stragi, a cominciare dalle fosse Ardeatine e poi Sant'Anna di Stazzema e poi Marzabotto, quindi davvero è un anno cruciale. E allora tutta la vicenda degli scioperi mi sembra interessante collocarla in questo contesto di ebollizione, a cominciare dal fatto, a quanto ho capito, che gli scioperi del 44, connessi sicuramente agli scioperi, come ci ricordava Della Valle, dell'inverno, diciamo così, del 43, fanno saltare l'intero impianto corporativo, vale a dire non solo la formulazione dei rapporti legati al conflitto sociale del manifesto di Verona, ma anche la carta del lavoro del 1927, dove si teorizzava lo stato corporativo. Ora, mi diverte leggervi l'articolo primo, l'articolo secondo della carta del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'aprile, se non mi sbaglio, del 1927, perché ci sono delle cose intriganti. Articolo primo. La nazione italiana è un organismo aventi fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi e raggruppati. È una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista. Primo rigo dell'articolo secondo. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative, eccetera, eccetera, è un dovere sociale. Traduzione in italiano. Le due parole chiave che trovate sono nazione e dovere. Se ci fate caso, fanno parte del lessico che oggi si cerca di far diventare dominante, a cominciare, per non far nomi, dal discorso di insediamento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sempre naturalmente per non fare nomi, diciamo così. Vedete che questo impianto partiva dal presupposto di una scala gerarchica dove ciascuno sta al suo posto e in cui si esclude il conflitto sociale. Infatti si parla di doveri. Che c'è di male parlare di doveri? C'è di male nella misura in cui non si parla di diritti. Va bene se si parla di diritti e doveri. Se si parla solo di doveri, si ha quella struttura gerarchica che, come si potrebbe dire, è la nazione fascista, bellezza, che viene un po' incardinata nelle parole che vi ho letto nel 1927. E ho letto una cosa di Montale, perché ho letto quattro cose prima di venire qua, molto interessante, e mi pare che l'abbia detto anche oggi, in cui fa notare che la società corporativa è organica alla guerra come destino genetico identitario del fascismo. mi sembrano parole del tutto condivisibili. Un flash: il fascismo nasce dalla prima guerra mondiale, vive per la guerra, Spagna, Libia, Etiopia, Albania, Grecia, Francia, Jugoslavia, Unione Sovietica, Salò, catastrofe, e muore sotto le macerie della casa di guerra che lui stesso aveva costruito. Con gli scioperi del 43, altra cosa fondamentale, si parla della scelta, sapete, quindi c'è la scelta di questo, di quello, o dell'antifascista, del renitente. Qui abbiamo davanti invece la scelta da parte di un soggetto sociale. È l'unico soggetto sociale che in quanto tale fa la scelta, cioè la classe operaia delle fabbriche del nord, con tutte le contraddizioni della concretezza storica degli eventi, però è questo soggetto, come è stato ricordato, è il soggetto fondamentale, perché le fabbriche producono tutto ciò che serve per la guerra e per l'economia, e per l'economia di guerra. A me ha colpito leggere che un anno prima ci sono gli scioperi del 43, le cui parole d'ordine sostanzialmente si riconducono a due: pace e lavoro. Ora, se ci fate caso e leggete la Costituzione della Repubblica, voi trovate la parola Italia in due soli articoli. Articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Traduzione in italiano, senza fare forzature eccessive, ma è evidente il nesso fra il testo costituzionale e il senso storicamente determinato degli scioperi del 43 e successivamente degli scioperi successivi. A quel punto, parlo sempre degli scioperi del 44, succede anche un'altra cosa interessante, mi pare l'aver inteso, e cioè che la fabbrica diventa il centro della politica e la politica diventa politica di massa, e si anticipa in qualche modo, si ha qualche prodomo di quello che succederà dopo, e cioè la natura di massa dei partiti del dopoguerra, una natura di massa e politica che viene riconosciuta dal discorso di De Gasperi, che è stato citato all'inizio dal compagno, e che rinvia a un'idea plurale, partecipata, del luogo del conflitto sociale, che in quel caso che erano le fabbriche, che in quel momento esprimono due contraddizioni. La prima, la contraddizione contro il nazismo, la seconda, la contraddizione contro il fascismo, cioè lotta di liberazione e lotta contro la dittatura, che sono due dei tre aspetti, lo chiamava guerra civile, favore, il terzo è lotta di classe rispetto alle tre guerre di cui parlava Pavone. Ora, perché dico queste cose? Perché questi elementi rinviano direttamente alla traduzione in forma giuridica prescrittiva di quei principi, di quegli ideali, come si suol dire, degli scioperi del 44, e cioè l'idea di democrazia, l'idea di democrazia che non è andare a votare una volta in 5 anni, tanto per essere chiaro, naturalmente anche questo, ma è questo: pluralismo, partecipazione, conflitto sociale uguale sovranità popolare, articolo 1. Secondo, il lavoro, articolo 1, articolo 4, un intero titolo, il titolo terzo, rapporti economici. Ecco il nesso messo a valore dalla classe operaia del 44, che è l'unico soggetto sociale che fa la scelta, è il nesso con la democrazia di cui si è parlato prima. Terzo, i partiti, che erano una certa cosa, articolo 49, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi per concorrere, determinare la politica nazionale con metodo democratico, soggetto, i cittadini, determinare la politica, metodo democratico. Quarto, diritti civili e sociali, diventa un punto essenziale. Non sto a raccontare a voi l'articolo 3, è compito della Repubblica, eccetera, eccetera, per indicare il fatto che, per quel che capisco, la Costituzione, che è figlia anche di quegli elementi, supera in modo travolgente, pur comprendendoli, i principi della democrazia liberale. Certo che li assume, a cominciare dalla divisione dei poteri, ma aggiunge, e cioè aggiunge ai diritti di libertà di stampa, libertà di pensiero, libertà di manifestazione, eccetera, eccetera, le libertà da, libertà dall'analfabetismo, libertà dalla disoccupazione, libertà dalla fame, libertà dal pregiudizio attraverso la formazione. E quindi tutta la chiacchiera che sentiamo da 30 anni sulla democrazia liberale non è esattamente corrispondente alla verità, perché la Costituzione italiana ci racconta di una democrazia sociale che non nega ma espande i diritti della democrazia liberale. Oggi, crisi della democrazia e del lavoro, simul stabunt vel simul cadent, si diceva qualche millennio fa, cioè la coppia vincente degli scioperi del 44, non a caso viene colpita, che erano i primi due fatti, partiti di massa e movimento di massa, mutazione della natura dei partiti e scomparsa dei partiti di massa. Il più vecchio partito rappresentato in Parlamento era la Lega Nord, che nasce come partito secessionista, cioè in modo, come si può dire, di esplicito e sovversivo contrasto rispetto alla Costituzione della Repubblica. Tutti gli altri partiti che hanno contribuito, i partiti della Costituente, non esistono più. E qual è la differenza? Mentre i partiti di massa rappresentavano un nesso fra società e Stato, fra popolo e istituzioni, una cerniera ricostruita nell'Italia dissestrata del dopoguerra, e assieme erano le più grandi agenzie di formazione civile attraverso i milioni di iscritti, i partiti di oggi non sono all'altezza di quella esperienza storica. Quarto, attacco all'antifascismo come religione civile, cioè come cemento ideale della comunità repubblicana, che è grosso modo la situazione attuale. Ora non voglio annoiarvi se non per dirvi delle cose. A mio avviso questo processo, che è complesso, contraddittorio, eccetera, può essere simbolicamente rappresentato da una data che non è sufficiente ma è necessaria: la caduta del muro di Berlino. Da là si avviano una serie di processi, si complica con la rivoluzione tecnologica e la nuova organizzazione del lavoro, passa attraverso l'attacco alla democrazia, ne se ne parlava nella domanda, e cioè per esempio la riforma del premierato. Non entro nel merito, ma vi dico che nella presentazione del disegno di legge si parla esplicitamente di democrazia di investitura, quando il nostro Paese e la nostra Costituzione regolamenta una democrazia parlamentare, che è tutt'altra cosa dalla democrazia di investitura, fino all'autonomia differenziata, non ve la sto a raccontare, diritti diversi, situazioni territoriali diverse, privatizzazioni a tutta birra, diciamo, successivi a questa attuazione dell'autonomia differenziata, e ancora il dilagante revisionismo storico contro la resistenza e l'antifascismo, che, notate bene, può diventare revanchismo. Il revanchismo è una forma di nazionalismo spinto che tende al recupero di territori o di un prestigio perduto. Ora siamo naturalmente a livello dell'operetta, però vi racconto in due parole un episodio. Il treno del ricordo, promosso dalla Presidenza del Consiglio in occasione del giorno del ricordo, era suddiviso in carrozze. Si chiamano carrozze, non vagoni, perché io sono un ex ferroviere, quindi so la proprietà di queste parole. Ciascuna di queste carrozze era dedicata a un tema. Al tema italianità era dedicata una carrozza, se non che alla parola italianità seguivano queste parole: dell'Istria e della Dalmazia. Non so se mi sono spiegato che cosa vuol dire questo, come dire, incidente. E ancora la scomparsa dei partiti di massa, a cui ho accennato, Come dire, provo ad arrivare alle considerazioni metodologiche modestissime che posso fare. È cambiato il mondo, è cambiato tutto. Condivido tutto quello che ha detto Della Valle. Che cosa possiamo dire? Proviamo ad arrivare ai fondamentali. In questo mondo capovolto, una cosa è rimasta: la contraddizione di fondo fra capitale e lavoro. Anzi, questa contraddizione ha raggiunto livelli parossistici. Mi pare che fosse di Torino Luciano, lo straordinario Luciano Gallino, il quale parlava di un tempo storico in cui nulla deve turbare il mondo del finanzcapitalismo, e da parte di alcune delle personalità più ricche del mondo l'affermazione che i ricchi hanno già vinto la guerra di classe. Ma se vogliamo riconquistare l'orizzonte della difesa e dell'attuazione della Costituzione, e cioè della riconquista di una piena democrazia, dobbiamo ricominciare. Ricominciare da che cosa? Ricominciare da una tessitura straordinaria nel tempo in cui viviamo, a cominciare da una nuova coesione del mondo del lavoro, degli operai delle fabbriche, dei tecnici dell'intelligenza artificiale, dei rider che portano la pizza, dei lavoratori e delle lavoratrici dei call center. È un lavoro immane che spetta a tutti, penso in primo luogo al movimento sindacale e poi al mondo dell'associazionismo, ciascuno con le sue specificità, e anche alle forze politiche che si propongono di rappresentare i ceti popolari e il mondo del lavoro. Questo presuppone un contrasto culturale contro una rappresentazione del mondo che sta andando avanti da anni e che ci presenta fenomeni storicamente contingenti come eterni, naturali, immodificabili e sostanzialmente giusti, vale a dire, penso ai dogmi economici del neoliberismo, nonostante clamorosamente smentiti dai subprime nel 2008, dalla crisi della pandemia, dalla crisi successiva alla guerra ancora in corso in Ucraina. Ora questa rappresentazione è entrata in crisi, trascinando con sé anche l'immagine delle istituzioni democratiche nell'intera Europa. Cosa possiamo fare noi? Come si dice, difendere. Consentitemi di aggiungere una cosa, vedete, chi lo sappia, il liberalismo è una rispettabile ideologia politica che parte da Montesquieu e da Locke, che ha prevalentemente come dottrina economica corrispondente il liberismo. Quindi noi troviamo regimi liberali che hanno un'economia liberista. Ma il liberismo come dottrina economica non ha necessariamente come risvolto il liberalismo come dottrina politica. Tradotto in altre parole, noi troviamo paesi ad economia liberista, ma la cui direzione politica è ademocratica o autoritaria o addirittura parafascista, diciamo così. Quindi attenzione dal mio punto di vista a questo, sapendo che la sfida che abbiamo davanti è una sfida in particolare esistenziale nel tempo di preguerra in cui stiamo vivendo. Che cosa fare? Quello che ci diceva Della Valle, e cioè sapere, conoscere, approfondire, analizzare la realtà. Ma questo non ci basta. Dobbiamo, a mio parere, fare anche un'altra cosa, e cioè tornare tutti, ciascuno a suo modo, nei luoghi delle periferie, da cui sostanzialmente tutti noi proveniamo. Perché vedete, c'è una separazione fra i luoghi delle periferie e i luoghi del pensiero civile e politico. Che cosa sono le periferie? Sono i luoghi più lontani dal potere, e quindi sono le fabbriche, i luoghi di lavoro, gli uffici, i call center, le periferie urbane, le piazze, i mercati rionali. Io credo che l'operazione più intelligente che noi possiamo fare è quello di riportare la riflessione politica e conseguentemente la guida per l'azione in quei luoghi che sono i luoghi più lontani i luoghi più lontani dal potere. Abbiamo delle forze straordinarie. Abbiamo il programma che è dato sostanzialmente dai cardini della Costituzione repubblicana. Abbiamo la memoria, che è quella cosa di cui parlava Della Valle, un patrimonio straordinario di memoria e di storia, a cominciare dagli scioperi del 44. E non a caso l'ANPI ha dato vita, in particolare negli ultimi anni, a un rilevante numero di sezioni di posto di lavoro e di fabbrica, il che vuol dire mettere in pratica la congiunzione fra il luogo del sapere e il luogo della periferia, cioè il luogo lontano dal luogo del potere. Ma guai a noi se ci isoliamo nel luogo della periferia. Da quel luogo bisogna sviluppare tutto, i rapporti istituzionali, i rapporti con i sindaci, i rapporti col mondo della cultura, della scienza e dell'arte, insomma tutti i rapporti che noi conosciamo da tempo. Consentitemi di chiudere con due cose, se riesco a capire dove l'ho scritte. La prima cosa, nel 1927, in una lettera a Carlo, scriveva il nostro carissimo amico Antonio Gramsci: mi sono convinto che anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all'opera ricominciando dall'inizio. Era il 1927, era un po' peggio che la situazione attuale. Bravo compagno Gramsci, forse ci serve. E l'ultima cosa che vorrei dirvi, sempre se la trovo, è questa. Vedete che se noi andiamo avanti con queste idee, questo programma, questa ottimismo della volontà, diciamolo, anche se è un luogo comune, sapendo che non siamo soli, pensate al valore straordinario del pensiero di Papa Bergoglio, tanto per essere chiaro, noi abbiamo la possibilità, in un certo senso la sicurezza, sul lungo periodo di farcela. Sarà lungo, difficile, faticosa, ma ricominciamo.
Fine prima parte.